Lingua Science.
La logopedia
basata sull'evidenza.
Nessuna procedura standard per il trattamento dell'afasia acuta. Uno sguardo dietro le quinte. Negli studi di intervento clinico, i nuovi approcci terapeutici vengono spesso confrontati con il trattamento convenzionale, la cosiddetta usual care, che in italiano potremmo rendere con cura abituale. Questo al fine di mostrarne una maggiore efficacia. Il termine usual care si riferisce quindi alla procedura tipica o abituale per un gruppo specifico di pazienti, che potrebbe essere anche descritta come procedura standard. A questo punto viene da chiedersi però in che cosa consiste la terapia di usual care e in cosa consiste la terapia di usual care in caso di fase acuta dell'afasia. Come procedono i terapisti? Quali metodi vengono utilizzati e in che misura? Questa è la domanda affrontata dallo studio del 2020 di Brogan e del suo team, che ha utilizzato registrazioni video per guardare letteralmente dietro le quinte della terapia in Australia e in Nuova Zelanda e analizzare così, tra le altre cose, gli esercizi, i metodi e il linguaggio terapeutico utilizzato. Il lavoro di Brogan e del suo team fa parte di uno studio controllato e randomizzato su larga scala, che, oltre ad altre analisi, ha anche messo a confronto un metodo terapeutico prescritto con una terapia di usual care. Il gruppo di usual care fungeva quindi da gruppo di controllo perché il metodo terapeutico non era prescritto. L'obiettivo dello studio di questo episodio è stato dunque quello di descrivere e analizzare nel dettaglio la cosiddetta cura abituale che è stata applicata. A tal fine sono stati trascritti e analizzati i video di 25 sessioni di terapia di cura abituale. Il trattamento di cura abituale si è svolto ogni giorno per 45-60 minuti nell'arco di 20 giorni lavorativi ed è stato condotto da un numero totale di 16 terapisti o terapiste impiegate e impiegati in 11 diversi ospedali. In media avevano circa 5 anni di esperienza professionale con persone affette da afasia e la terapia si è svolta in un ambiente clinico oppure durante i trattamenti a domicilio in Australia e in Nuova Zelanda. I materiali visivi, come le carte illustrate o le carte con scritte, sono stati utilizzati con maggiore frequenza. Il materiale digitalizzato invece è stato utilizzato nel 24% delle sessioni e nel 12% delle sessioni non è stato utilizzato alcun materiale. In alcune di queste sessioni è stata utilizzata anche una combinazione di diverse tipologie di materiali. La maggior parte delle sessioni comprendeva diversi esercizi di terapia. Le caratteristiche di questi esercizi variavano notevolmente, tanto che è stato possibile identificare 51 compiti diversi per le 25 sessioni totali. La maggior parte degli esercizi si concentrava sulla denominazione orale a livello di parola singola. È da menzionare il ridotto numero di sessioni con focus sulla conversazione. Sembra che molti e molte terapiste abbiano scelto il livello delle singole parole anche se il paziente era già in grado di produrre sintagmi e frasi. Il team di Brogan riconduce questo fenomeno a diversi fattori. Da un lato hanno ipotizzato che l'aspetto dell'essere ripresi possa aver avuto un'influenza e che i metodi a livello di singola parola sono stati scelti specificatamente perché i terapeuti si sentivano più sicuri con essi. Dall'altro lato, le evidenze disponibili per gli approcci orientati alla conversazione erano ancora poche. Per iniziare un esercizio, nella maggior parte dei casi, la terapista lo descriveva e introduceva. Solo nel 28% delle sessioni è stato spiegato il motivo della scelta del metodo terapeutico. Tuttavia, per favorire la motivazione e la ricettività, le persone colpite dovrebbero essere sufficientemente informate sul contesto e sullo scopo degli esercizi. È stato analizzato anche il rapporto tra gli enunciati dei terapisti e gli enunciati dei pazienti. I logopedisti hanno prodotto quasi il doppio delle parole dei pazienti e hanno occupato così la maggior parte del tempo della conversazione durante le sessioni, agendo come modello sia per dare dei cues che per dare feedback. I metodi di feedback sono utilizzati per monitorare la produzione verbale e hanno lo scopo di facilitare l'autocorrezione. In media sono stati osservati 87 cues per sessione terapeutica. Nel 38% dei casi una risposta positiva è stata seguita da un suggerimento. Il modellamento diretto, cioè il pronunciare direttamente la parola target che poi il paziente ripete, è stato utilizzato più frequentemente e ha avuto il maggior successo. Seguono poi gli aiuti fonologici e semantici. Anche le indicazioni semantiche sono state utilizzate frequentemente, ma hanno avuto meno successo. Le indicazioni fonologiche sono state efficaci quanto quelle ortografiche e visivo-gestuali. Nel complesso, i metodi che si sono rivelati più efficaci sono stati il modellamento diretto, il completamento della frase e gli aiuti ortografici. In media, il feedback è stato utilizzato con la stessa frequenza delle indicazioni all'interno di una sessione. Di solito si riferiva a un elemento specifico piuttosto che a un intero esercizio. Il feedback è stato usato più frequentemente per riflettere sulla correttezza della risposta e per supportare le risposte errate con le indicazioni. Il fatto che il feedback sia stato spesso dato sulla correttezza o meno di una risposta è coerente con il fatto che l'esercizio era spesso a livello di singola parola. Il feedback di supporto è stato dato per lo più sotto forma di rinforzo o di feedback positivo. Serve come motivazione e incoraggia i pazienti e le pazienti a continuare a provare. Nel complesso, la situazione terapeutica può essere riassunta in un contesto comunicativo piuttosto innaturale. I terapeuti occupano la maggior parte del tempo di parola e la terapia viene svolta per lo più a livello di singolo termine. Anche se questi aspetti sono previsti dalla terapia per l'afasia, la comunicazione spontanea è un obiettivo molto importante. È quindi auspicabile che le sessioni di terapia si avvicinino maggiormente alla comunicazione naturale, per consentire alle persone colpite di passare gradualmente alla comunicazione quotidiana. Con i 25 video analizzati, lo studio di Brogan & T ha mappato una piccola parte della terapia dell'afasia in Australia e in Nuova Zelanda. Tuttavia i risultati non possono essere generalizzati a causa del campione relativamente ridotto. Allo stesso modo non si può escludere che i partecipanti abbiano adattato il loro comportamento terapeutico in funzione al fatto che stessero venendo registrati. Nel complesso è stata osservata un'ampia varietà di scelta di compiti, tanto che nei video sono stati identificati molti esercizi diversi. Nella maggior parte dei casi è stato utilizzato materiale visivo ed è stato trattato il livello del singolo termine, della singola parola. Le tecniche di cueing e di feedback sono state osservate come metodi terapeutici frequenti. In questo studio i terapisti hanno utilizzato un'ampia gamma di compiti e hanno dato luogo alla maggior parte della produzione verbale. Secondo gli autori, i terapisti tendono a mescolare un cocktail terapeutico che viene servito in molti bicchieri diversi. Inoltre, i professionisti della logopedia completamente formati hanno raramente l'opportunità di osservare i loro colleghi in azione. Non è quindi possibile descrivere come sia una terapia standardizzata abituale, nonostante alcuni parallelismi nello studio di Brogan. Gli autori concludono che l'approccio standardizzato in quanto tale non esiste nel trattamento acuto dell'afasia a causa della sua grande variabilità. Per il futuro potrebbero immaginare un cosiddetto approccio standardizzato di base come punto di partenza per ulteriori interventi. Questo studio è stato riassunto da Anna Karger, studentessa di linguistica clinica all'Università di Bielefeld. Traduzione di Giorgio Benedetti. Passiamo ora la parola a Federica Lucia Galli. Federica è logopedista presso l'Azienda Sanitaria Territoriale di Pesaro Urbino, è docente presso l'Università Politecnica delle Marche, l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata e il Consorzio Universitario Humanitas. Inoltre è researcher and board member del gruppo di lavoro internazionale Collaboration of Aphasia Trialist CATS.
Ringrazio Lingua Science per questo nuovo e gratitissimo invito all'interno del loro podcast. Ringrazio Carolina Zanchi, Giorgio Benedetti e tutto il team che lavora per parlare di evidenze in logopedia con questo podcast che a me piace tantissimo e quindi sono molto contenta di essere nuovamente qua e commentare un episodio. Il lavoro di Brogan e collaboratori ha un disegno di studio rilevante a livello metodologico, perché gli studi controllati e randomizzati, soprattutto se su larga scala come questo, consentono di fare un'analisi partendo da uno dei punti più alti della piramide delle evidenze. La prima riflessione è legata al termine usual care, parlando di riabilitazione dell'afasia. Credo che sia estremamente complesso, soprattutto parlando di comunicazione umana, definire concretamente un concetto simile. L'afasia stessa, come riportato in un recente articolo di Carragher e collaboratori del 2024, che si titola Aphasia Disrupts usual care and not mad and not deaf, pone un concetto di cura differente sia per il team che si occupa della persona afasica, sia per i suoi familiari, ma anche per il paziente stesso. Il logopedista, la logopedista, conosce la terapia di cura abituale dell'afasia, ma certamente nella pratica clinica quotidiana si inseriscono anche fattori esperienziali, formativi e personali che pongono la persona afasica al centro della cura. Parlando di trattamento dell'afasia, credo che il termine più adatto sia infatti quello di person-centered care. Un secondo elemento su cui vorrei riflettere è il ridotto numero di sessioni con focus sulla conversazione, perché l'articolo giustamente riporta che le evidenze disponibili per gli approcci orientati alla conversazione erano poche. In generale abbiamo ancora ridotte evidenze di quale sia il trattamento più efficace per la riabilitazione dell'afasia post-ictus in fase acuta, come riportato in una revisione sistematica successiva al lavoro di Brogren, effettuata a USAC e collaboratori nel 2021, i quali pongono inoltre la necessità di considerare in tale tipologia di studi le caratteristiche della persona afasica, poiché sono rilevanti ed influenzano la risposta a specifici trattamenti riabilitativi e alla loro intensità. Se analizziamo nello specifico la letteratura degli approcci conversazionali, sono interessanti due recenti scoping review. Il lavoro realizzato da Azios e collaboratori nel 2022 pone il focus sulla conversazione come misura di outcome nel trattamento dell'afasia, mostrando un totale di 211 studenti nei 64 studi inclusi nella revisione, evidenziando come in effetti la conversazione sia un elemento essenziale da includere nel core outcome set della riabilitazione della persona afasica. Lo studio appena pubblicato, dicembre 2024, dalla Rotherham e collaboratori, possiamo invece osservare come sia rilevante l'approccio riabilitativo Communication Partner Training, noto come CPT, per incrementare l'efficacia comunicativa della persona afasica e promuovere le sue relazioni sociali, misurato prevalentemente con l'analisi conversazionale. I studi relativi al trattamento conversazionale sono promettenti e incoraggianti negli esiti riabilitativi dell'afasia e dovrebbero pertanto essere parte integrante della nostra usual care della persona afasica. La terza considerazione che vorrei fare è legata a un numero che mi fa estremamente riflettere. Solo nel 28% delle sessioni è stato spiegato il motivo della scelta del metodo terapeutico. Questo dato non è positivo. La scelta della metodologia riabilitativa dell'afasia deve necessariamente avere un razionale concreto che parta necessariamente da un'attenta valutazione e conoscenza della persona afasica che abbiamo in carico, passando dall'analisi del suo contesto familiare, sociale e ambientale. La persona con il suo bisogno di salute è sempre al centro della scelta della metodologia della riabilitativa, lo è ancora di più se parliamo di comunicazione umana. Un quarto elemento del lavoro di Brogren su cui ragionare è che il logopedista, la logopedista, occupa la maggior parte del tempo di parola, realizzando un contesto comunicativo piuttosto naturale. Tale elemento mi fa riflettere sul fatto che, pur essendo le professioniste, i professionisti della comunicazione della parola, nel senso proprio etimologico del termine, probabilmente dobbiamo lavorare ancora più dettagliatamente sul contesto comunicativo con la persona afasica, che ha bisogno e necessità di questo spazio temporale durante il trattamento. E la risposta sugli argomenti conversazionali più rilevanti sono proprio le stesse persone afasiche a darcela, come riportato nel bellissimo studio qualitativo della Devan e collaboratori del 2024. Il team di ricerca di Brogren conclude il lavoro affermando che non è possibile descrivere una terapia standardizzata abituale nel trattamento acuto dell'afasia a causa della sua grande variabilità. Credo che questa sia una conclusione concreta pragmatica e realistica. L'idea di avere una terapia standard, una usual care nel trattamento della persona fasica in fase acuta è difficilmente applicabile nella complessità della comunicazione umana in sé, soprattutto se parliamo di una patologia che mostra quadri clinici davvero eterogenei, come l'ictus. Penso piuttosto che l'obiettivo per le logopediste e logopedisti sia avere uno standard di cura nella presa in carico della persona afasica, che ha le fondamenta nella conoscenza della person-centered care applicata all'afasia e nella personalizzazione del trattamento riabilitativo, in cui è indispensabile adottare metodologie efficaci e spesso combinate. Infine, spero che nel prossimo studio ci sia il 100% delle sessioni in cui viene spiegato il motivo della scelta del metodo riabilitativo della persona afasica. Vi ringrazio dell'attenzione, ringrazio nuovamente LinguaScience e continuate a seguirli perché sono bravissimi e sono un riferimento ormai nel panorama nazionale quando si parla di podcast, quando si parla di podcast per evidenze nel nostro bellissimo mondo della logopedia. Grazie, al prossimo episodio.
Voce di Carolina Zanchi ed editing a cura di Rossella Grasso. Questo testo può essere anche scaricato come PDF.
Vieni a trovarci all'indirizzo www.lingo-lab.de/podcast-it. Qui troverai altri riassunti di studi come podcast e come PDF da scaricare.
Lingolab, soluzioni digitali per la logopedia.